Beh, grazie dell'invito, naturalmente. E, beh, è una domanda molto difficile quella che mi ponete, perché io non ho una risposta. Non c'è una risposta a come, ecco, esatto, il manuale per districarsi dalle notizie e dalle non notizie. Io non ce l'ho. Non ce l'ho un po' perché effettivamente in questo momento c'è una tale overdose di informazioni che si fa veramente fatica anche a capire qual è l'origine della notizia, ma anche perché effettivamente è diventata anche più sofisticata il modo di presentare queste notizie. Faccio un esempio alla presentazione vera, quella ufficiale del libro di Aldo Giannulli qualche giorno fa. Mi ha molto divertito l'esempio che faceva Luca Sofri di una notizia che lui l'aveva incuriosito. Era una notizia assolutamente banale, stupida: non ci sono servizi segreti, non ci sono spie, o almeno penso che non ci sia, però è molto utile capire come funziona in questo momento il mondo dell'informazione. Citava il fatto che si era incuriosito alla notizia pubblicata, credo, dal Corriere della Sera, se non ricordo male, che 8 milioni di italiani ricorrevano normalmente all'ipnosi. Notizia che poi è stata ripresa da molti altri giornali. Giustamente Luca Sofri dice: ma scusate, proviamo a fare un calcolo e proviamo a vedere tra 8 amici, li mettiamo davanti a noi e chiediamo: scusa, ma ti sei mai fatto ipnotizzare? Ora io non so quanti di voi si sono fatti ipnotizzare in questa situazione, ma probabilmente, insomma, un po' a spanne si sarebbe capito che 8 milioni di persone era una cifra ridicola. Allora Luca Sofri giustamente aveva detto: vabbè, ho cercato di risalire la corrente e capire dove da diavolo era nata questa notizia. La notizia era nata da un comunicato stampa, cioè comunicato stampa, penso che non c'è bisogno di spiegare cos'è, che era stato mandato da, se ho capito bene, una sorta di cialtrone che voleva proporre un metodo per l'ipnosi per guarire tutta una serie di malattie di vario genere, con tanto di video fatto in casa con una webcam, e dove questa cifra di 8 milioni l'aveva inventata lui, l'aveva sparata lui. Il problema non è che un cialtrone può inventarsi una notizia: 8 milioni di italiani fanno l'ipnosi, e poi c'è. Il problema è: come fa il Corriere della Sera, per dire il nome del giornale mainstream, a credere ad una cosa del genere e pubblicarla?
Perché c'è un giornalista più cialtrone di quell'altro.
E non so se è soltanto più cialtrone, sicuramente lo è, ma è anche qualcosa di più. Allora, io non voglio difendere la categoria che non ha proprio nulla da non si merita assolutamente questa difesa, ma attenzione che quando si parla tanto di precarietà, se non credo in una casa di precarietà non c'è bisogno di aggiungere altro, bisogna chiaramente sapere che riguarda anche il mondo dell'informazione. E allora io immagino che se c'è da riempire una pagina, magari, che ne so io, il 10 agosto il caporedattore c'ha le palle girate, dice al ragazzino precario: fai quella cosa, e la fa, e trova il primo materiale che c'è e viene fuori questa notizia. Ripeto, è una notizia divertente, ridicola, chiamatela come vi pare, non c'è niente di sospetto, non c'è complotto. Però se vale questa faciloneria, provate a immaginare chi soltanto ha la capacità di organizzarsi cosa potrebbe riuscire ad organizzare. E vengo al tentativo di risposta. Purtroppo vale solo la competenza. Cioè, l'unica possibilità che tu hai per riuscire a districarti in questo mondo è la competenza. Competenza che naturalmente è multidisciplinare, però voglio dire, anche un po' di buon senso. 8 milioni di persone, 8 milioni di italiani che vengono ipnotizzati o hanno provato l'ipnosi, veramente uno comincia a dire: ma tra i miei 8 amici che ho in mente, mi è mai capitato che uno mi parlasse di ipnosi? Dopodiché naturalmente vale la pena di ragionare anche su, dal punto di vista medico, che cosa significa. Bisogna risalire, ovviamente, bisogna avere anche le capacità di leggere per esempio come funzionano i motori di ricerca. Io insegno in una scuola di giornalismo a Milano, e tra gli studenti che hanno quindi già un minimo di competenza, se tu gli chiedi: ma tu ti fermi alla prima schermata di Google quando fai una ricerca? La risposta è sì. La risposta è sì, senza ovviamente domandarsi ma perché sono quegli 8 o 10 quelli che sono, 5, adesso non ricordo bene i risultati che vedo. Sulla base di che cosa sono risultati primi quelli? E anche lì effettivamente è compito di chi sa queste cose metterle a disposizione degli altri. Io per ora mi fermerei anche qui, perché poi se vogliamo lancio la palla ad altri, effettivamente sull'aspetto magari quello un po' più complicato, un po' più delicato dei servizi segreti, di ruolo che possono avere, magari vediamo se emerge qualcos'altro. Volevo proprio dirvi che purtroppo la cialtroneria, se la vogliamo chiamare così per semplificare il discorso, è ahimè una malattia, è un'epidemia, c'è un'epidemia nelle redazioni, ma dipende, ma non è curata neppure, anzi aumenta il rischio di epidemia proprio per la precarietà che oramai esiste all'interno della redazione.
Beh, la precarietà è una delle ragioni. L'altra ragione si chiama le raccomandazioni, perché sono una marea di bestie integrali, figli o nipoti di giornalisti, politici, eccetera, che erano immediatamente accolti nelle redazioni. Perché sapete, la differenza vera fra la prima e la seconda repubblica è questa: nella prima repubblica bisognava assumere 6 giornalisti alla RAI. Allora, uno perché era segnalato dalla Democrazia Cristiana,
cosa che lui.
Un altro perché era segnalato dal Partito Comunista, il terzo perché era segnalato dal Partito Socialista, poi quello del Partito Repubblicano, quello del Partito Socialdemocratico e uno perché è bravo, perché è quello che deve fare il lavoro. Nella seconda repubblica tutto diverso, perché siccome sono soltanto 5 hanno cacciato quello bravo, fondamentalmente questo è il concetto. Quindi c'è anche una perdita totale di professionalità dovuta al fatto che abbiamo non soltanto giornalisti cialtroni ma direttori scalzacani, ma uno peggio dell'altro, cioè è imbarazzante la situazione. In questo io ricordo una serie, a parte il fatto di io mi sono divertito a riportare alcuni, ho una piccola collezione che ognuno ha le sue perversioni, io su un quadernetto ricopio tutti i titoli di giornale più divertenti che mi capita di leggere. Allora, per esempio, ricordo giù a Bari un titolo di questo tipo: morto ad Erchie l'uomo ucciso a Tuglie. Oppure, per esempio, prosegue la salita ascensionale del dollaro. Voi quando salite in discesa avete visto finora? Oppure, per esempio, scandalo delle porno star, l'affare si ingrossa, uguale
bello classico.
Ultimamente il Sole 24 Ore ha titolato sul fatto del riciclo delle acque reflue delle fogne, e il titolo era "Una fogna tutta da bere", che uno sta la mattina col cappuccino, cioè la piglia male, insomma, cioè, onestamente. Per cui questo è già un segnale di, no, della cialtroneria dilagante fra i giornalisti. Però non è neanche solo questo. C'è per esempio il dilagare del sensazionalismo, che riguarda anche non solo i giornalisti, che in quanto tali vanno facilmente in overdose dal sensazionalismo, ma anche il politico, per esempio, anche talvolta il docente universitario. Io conosco una serie di colleghi dei quali pietosamente non faccio più, una caritatevole amnesia mi impedisce, che sparano delle cose terrificanti nei libri, per esempio di storia, eccetera, del tutto infondati, perché quello farà notizia, verrà ripreso dal giornale e farà vendere il libro, cosa su cui anche l'editore ci mette la mano, ci mette la parola buona anche lui. Io per esempio ricordo una cosa, il mio vecchio amico Beppe Vacca, presidente del Gramsci, è stato anche parlamentare comunista, il parlamentare più assenteista della sua legislatura, 95% di assenza alle riunioni, però comunque è stato un parlamentare, il quale va a una trasmissione televisiva in cui a un certo punto si parla di terrorismo e in tutta serietà dice che i terroristi di sinistra negli anni 70 erano 1 milione.
come i protezzati.
Cioè, se tenete presente che i partigiani durante la resistenza, quelli combattenti, non sono mai stati più di 170-180.000 e contemporaneamente mai più di 130.000, 1 milione di persone facevano la rivoluzione veramente qua. Ma voi pensate, non ci vuole molto, ecco, usare il cervello. 1 milione di terroristi sono tali, se qualche azione la fanno, perché se non fai neanche un'azione e ti limiti a parlare al bar, beh, vabbè, non è significativo. Voi immaginate una azione, una sola, poi c'era qualcuno che l'avrà fatta più di uno, fatte da un gruppo di 4 persone, avremmo dovuto avere 250.000 attentati, il che significa di una certa gravità. Ora, vi rendete conto che 250.000 attentati sarebbero stati nell'arco di 10 anni 25.000 all'anno? Scusa, un minimo di cervello. A questo poi si aggiungono altre cose. Nefasto, devo dire la verità, è stato internet, che è una grande cosa, una grande risorsa, però è una cosa micidiale, è un'arma di distruzione di massa fondamentalmente. Cioè, il cialtrone che ha beccato, è uno che doveva fare un pezzo, che ha fatto, è andato su internet, ha beccato questa cosa che faceva sensazione, 8 milioni di dai, pra. Ma c'è di meglio. Io ho scoperto un celebre giornalista di uno dei 2 giornali più importanti d'Italia, corrispondente da New York, che pubblica, spara una notizia sul crollo dei bond che ci sarà nel 2012, eccetera, eccetera. Risalendo, scopro che il suo articolo è l'esatta traduzione, senza una parola diversa, di un articolo del New York Times, che a sua volta è l'esatto plagio di quello che è uscito su un quotidiano australiano. Lì mi sono fermato, non continuare la voce, perché magari... Cioè, voi vi rendete conto che questo lo fa anche il New York Times, e poi in Italia è così, e chissà chi altro lo fa, cioè. Quindi mettici la fretta, il precariato, l'istigazione di internet, che è un'istigazione a non fare niente, a lavorare con poco sforzo. Stai a casa, digiti un po', pasticci, vai su Google, trovi, tagli e cuci. Io ogni tanto, per esempio, becco regolarmente il tesista che mi porta una tesi, sono 4 pezzi di Wikipedia messi. Loro non sanno che però io ho un mio sistema per accorgermene, che è quello di digitare una frase ogni tanto della tesi, e ti esce da dove è venuto fuori. Quindi questo poi sta diventando un costume particolarmente diffuso. Come difendersi da questo? Dice quello figurato che parla di manuale. Manuale no, però alcune regole. Allora, regola fondamentale base: la testa non serve a dividere le orecchie, per cui ogni notizia, insomma, almeno un vaglio di plausibilità ce la deve avere. Cioè,
le tabelline, insomma,
è 1 milione di terroristi in Italia, ma come ti viene in testa? Certo. Il museo di Baghdad che ha subito il furto di 31.000 oggetti, e basta che fai i conti, capisci che grattacielo avrebbero dovuto avere questi per tenere 31.000 oggetti da museo. In realtà poi i Marines faranno un'inchiesta e scopriranno che il furto è stato di 2.600 oggetti, che comunque è un fatto grave, e però 2006, 31.000, cioè, no, fa qualche differenza, e così via. Quindi prima regola: usare la testa, perché ci sono notizie palesemente incongrue che le leggi e capisci. Seconda cosa, sempre, questa è una regola aurea che ho imparato dai servizi segreti. Quando vedevo i loro archivi per conto della magistratura, diciamo, vedevo che c'erano A1, A6, F3. Cacchio, sì.
Era il rating delle fonti?
Esatto, era il rating. No, è fatto in questa maniera, sempre doppio, una cosa alfanumerica, in cui il primo termine dice quanto è credibile la fonte, da 1 a 6. 1, attendibile. 2, solitamente attendibile. Tradotto, ogni tanto t'ammolla la sola, tutto. 3, talvolta attendibile. 4, fortemente dubbio. 5, fino a non valutabile, al 6 che non valutabile, non sappiamo chi è. E l'altro numero giudica l'attendibilità della notizia. Allora, le lettere da A ad F, la fonte, il numero è invece l'attendibilità della notizia. 1 significa notizia certa riscontrata, abbiamo fatto gli accertamenti, è proprio così. 2, notizia molto probabile, cioè l'abbiamo avuta, ci convince, salve, ci convince, probabilmente è così, non abbiamo ancora avuto il tempo di fare una verifica, per così dire, definitiva, cioè probante, e così via, fino al 6, per cui la F6 si chiama notizia di Porta Capuana, cioè dove va al mercato e sentito.
Scusa, ti posso interrompere perché mi incuriosisce sapere allora perché tu hai trovato all'interno di un documento che è stato archiviato dai servizi segreti una fonte F6. Cioè, perché mettono una fonte che non è ritenuta attendibile?
Perché comunque ti arriva la notizia, perché la gente che
solo
sta
per
là,
solo per quello,
perché la gente che sta là, perché chi mette la classifica non è quello che ti dà la notizia esterna.
Certo, sì, è un valutatore.
Allora, c'è Elio da Catania, appunto, che mi manda una notizia. Io però gli chiedo: senti, chi è l'informatore? Tizio e cacchi, quello, ma figurati, con i precedenti che c'ha. La notizia è questa, però tu già sai una serie di cose, metti F6, cioè in realtà.
Sì, ma però la mia domanda è: perché deve rimanere traccia di una notizia?
Perché è arrivata la sua lettera, perché comunque può tornare quella notizia, devi sapere che è stata già valutata.
Quindi non è un'operazione a sua volta, come dire, utile ai servizi segreti questo?
Anche. Perché magari ti capita l'investigatore giovane, poco esperto, che non sa che animale è quello, trova una segnalazione del genere, perché tutto naturalmente viene custodito, la corrispondenza, eccetera, eccetera, magari parte con un'inchiesta sbagliata su quella cosa. Io ti faccio sapere che questa notizia che trovi vale F6, quindi regolati. Poi talvolta quella notizia F6 posso dire, cioè per colmo di su 100.000 cose di spazzatura, una vera c'è. Ecco, questa è una cosa che io suggerisco a tutti, compresi i miei studenti: quando valutate la fonte e la notizia, prendere l'abitudine sempre mentalmente, se non addirittura proprio quelli più maniacali possono addirittura, io lo faccio perché taglio gli articoli ogni giorno, eccetera, valutare chi ti sta dando questa notizia. Vabbè, il giornale già è importante, perché se è il Corriere della Sera o Repubblica non è esattamente come se è il Libero, no? E quindi già questo in qualche modo è una valutazione. Ma il giornalista chi è? Il giornalista è quello che ha copiato l'articolo del New York Times, per cui come precede, non dico niente, non lo valutare 1, 2, 3. Ecco, notizia ti sembra plausibile o no? E qui c'è una cosa che io consiglio molto. Guardate, uno dei migliori alleati della disinformazione è il bombardamento informativo che noi abbiamo. Per cui tu c'hai una notizia oggi, fra 10 giorni te la sei scordata, perché nel frattempo che ne sono arrivate un'altra valanga e tu te la sei scordata. Fra 15 giorni uscirà un'altra notizia che in realtà smentisce la precedente, o al contrario ne è smentita. E allora lì non lo si può fare su tutto, ma prendere l'abitudine sulle cose su cui tu hai una particolare fissazione. Per esempio le dichiarazioni di Renzi, no, cioè uno non c'ha proprio niente da fare dalla mattina alla sera, decide di raccogliere quello che dice Renzi, no? Tu prova a ritagliare i pezzi di giornale e metterli in una cartellina e a vedere di fila, non dico niente, 3 mesi, e ti accorgerai di che spaventoso cialtrone è lui o quasi altro. Quindi il confronto storico, diciamo, in questo senso è importante. Altra cosa importante, in qualche modo attenzione alla lingua. Se l'articolo è scritto in un italiano piuttosto approssimativo, con per esempio anche, non è necessario che siano proprio piacere di conoscerla, cioè per quanto fra un po' di tempo vedrai che la verifica del congiuntivo è sempre una mano santa.
No, perché allora se dovresti uno cancellare tutto quello che leggi praticamente.
Serve a sbrondare. Perché? Perché già quello ti segnala quello che scrive male, che non è capace di trovarti tre sinonimi in un articolo per cui ripete la stessa parola a distanza di due righe e poi di nuovo a distanza di cinque righe, per cui capisci che ha un vocabolario, un lessico piuttosto povero, e già il sospetto che sia un raccomandato, soprattutto se vedi che la testata è importante ma il giornalista scrive come un cane, è il sospetto che questo sta là per opere grazia e mi viene. Allora già questa serie di piccoli accorgimenti più o meno professionali da questo punto di vista ti aiuta a leggere le notizie. E guardate, molto spesso la notizia importante è quella che è scritta fra un rigo e l'altro, nel rigo bianco. Il rigo bianco spesso è più importante di quello scritto. Vi faccio un esempio: congresso del Partito Comunista Cinese. Oh, non se ne è accorto nessuno. Entra in sala Hu Jintao. Hu Jintao è il leader del Partito Comunista Cinese, a differenza degli altri partiti comunisti, ha delle correnti interne, grosso modo. Hu Jintao è il capo della cosiddetta corrente dei Tuanpai. Il nuovo segretario è della corrente dei Principi Rossi, poi c'era il club di Shanghai, il terribile club di Shanghai che sono i liberisti, a cui apparteneva il segretario precedente Yang Zemin. Però Yang Zemin credo che sia la traduzione cinese di Giulio Andreotti, fondamentalmente. È eterno come Giulio Andreotti, cioè un inossidabile. Congresso, Hu Jintao entra in sala con a fianco il suo predecessore Yang Zemin. E questo ci sta perché, vabbè, il segretario precedente, una forma di ossequio. Dopodiché Yang Zemin si va a sedere in un palco riservato proprio a lui, quindi è sotto gli occhi di tutti, e Hu Jintao fa la sua relazione interrotta da 15 applausi, che per la media dei partiti comunisti sono pochini, perché prima erano 10. E si vede chiaramente Yang Zemin che non applaude una sola e che anzi gira nervosamente la testa come se non stesse neanche sentendo. Ora, quello nel linguaggio del Partito Comunista Cinese è un segnale di guerra gravissimo, cioè significa che il gruppo di Shanghai si sta preparando a fare la guerra al gruppo dei Tuanpai. E infatti, mentre si pensava che Hu Jintao avrebbe mantenuto la presidenza della commissione militare, non è venuta. Quindi là, cioè, ci sono una serie di segnali per cui con ogni probabilità vedrete il casino che scoppierà in Cina nei prossimi mesi. Ora lì basta un poco di occhio per capire un comportamento assolutamente anomalo, perché non fosse altro che per una ragione di cortesia, ci sta l'applauso, no? Invece no, cioè è ostentato proprio. Quindi in realtà la lettura dei fatti, anche delle immagini, esercitata con minimo di senso critico, cioè, quando mi ricordo la guerra di Libia, le stragi fatte da Gheddafi, Gheddafi era un animale perfetto, d'accordo, su questo non ho dubbi, il segnale delle stragi erano le grandi fosse comuni e c'era la foto in cui si vedevano tante tombe individuali, tante fosse individuali con gente, probabilmente parenti, che sono lì sul bordo e sono normalissimi funerali. Ora bastava guardarla la foto per capire che, foto vera, ma la spiegazione che quelle erano fosse comuni era un'autentica patata. Ora, talvolta non facciamoci guidare dalla didascalia, cerchiamo di vedere direttamente la foto per capire che significa. E poi, quindi, se non decalo alcune indicazioni di buon senso, come per esempio un'altra indicazione che io personalmente do, compatibilmente con le scarse risorse finanziarie che ormai abbiamo tutti, non limitarsi mai alla lettura di una sola fonte, leggere più quotidiani, se proprio non è possibile lo stesso giorno pigliarne 3-4, magari alternare di giorno in giorno, leggere qualche settimanale, leggere riviste specializzate, soprattutto nel web, individuare i siti troppo più credibili, e lo capisci subito se è il classico cazzaro che dice che è dopodomani. A proposito, il 22, voi sapete che il 21 dovrebbe esserci la fine del mondo, allora insieme a un mio amico che ha scritto il libro Bufale Apocalittiche, e ho fatto il libro sulla grande crisi del 2012, faremo la festa del sopravvissuto il giorno dopo, il 22, un brindisi per dire ma non siamo ancora qua, poi farò sapere. Ecco, ci sono, lo capisci se il sito è quello che è fissato con i Maya, quell'altro che ogni tanto arrivano anche a me dei post, che sono fra i pochi che io censuro, che mi spiegano che Obama è un rettiliano.
Sì,
che deve, i rettiliani sono uomini, cioè no, animali che vengono dallo spazio in forma umana, che devono controllare il mondo,
i fagioloni.
Sì, lo sapete, sì. C'è un film di autore in cui si parla del cosone, i cosoni che, ecco, allora lo capisci subito, no vabbè, questo no, questo no, questo no, quello un po' più autorevole lo identifichi, neanche quello è verbo. Però già per esempio sulla Cina io seguo alcune cose, c'è il sito della Fangong, la setta cinese, cioè, che fa regime cinese in crisi e che spara notizie, una su 200 è vera ed è interessante, le altre 199 sono cazzate col botto, non è giusto. Poi ce n'è uno in inglese di Hong Kong che è discreto, seguo molto Agicina 24 che è fatto abbastanza bene. Allora sai, se c'hai alcuni siti specializzati,
stiamo parlando del Levi, stiamo parlando in quel caso,
perché
è solo l'Agenzia Italia, è una società,
tutte e due insieme, però è un sito fatto come si
allora,
scegliere, no,
è una conferma quello che tu dicevi, cioè l'importanza economica dell'editore, tra virgolette,
e in qualche modo determina anche il minimo di, tu scegli 3-4 siti di confronto, di cose, cioè già quello ti dà un po' più di distacco da ciascuna delle tue fonti, cioè ti mette in posizione. Quindi mi rendo conto che sta facendo un discorso per quello del lettore professionale, però i lettori devono, io faccio una gerarchia dell'informazione, all'inizio dico che il mondo dell'informazione descrive delle vere e proprie classi, c'è una base sotto che sono i disinformati totali, poi c'è la grande massa degli, diciamo, informati elementari, poi c'è quella un po' più così, e poi ci sono quelli che io chiamo gli opinion leader, cioè il professore di liceo, il vecchio pensionato che però c'ha l'uzzo di queste cose, cioè, che si diverte, sono quelli che in genere poi, che ne so, il portiere o la signora Maria in ascensore, sempre, che ne pensa di Monti, di cose eccetera, è quello che più o meno orienta, quindi c'è tutta una gerarchia di, ecco, in qualche modo io credo che un ruolo importante possa essere svolto, cioè questo tipo di lettori sono quelli che io chiamo gli enzimi della digestione informativa. Non basta che la notizia esca sul giornale, anche perché molti quei giornali non li leggono, li leggono parzialmente, una volta sì e una volta no, eccetera. La visione del mondo e il come leggere spesso viene da questo tipo di circuito, cioè gli enzimi che sciolgono i nutrienti dell'informazione o i tossici, intende. Sono questi, quindi in qualche modo un orientamento di questo genere, cioè tentativo di legge i giornali più criticamente, se volete con un pizzico di professionalità, aiuta poi un processo di gestione più complicato, cioè più lungo. Da questo punto di vista, una lezione interessante viene dai servizi. Perché, oddio, dovremmo dire che i servizi usano i media, però i media usano anche i servizi, perché c'è un rapporto di reciproca strumentalizzazione, diciamo di questo stato.
Spesso coincidono addirittura.
Coincidono, convergono, sono in concorrenza, però sono... l'amore non è bello, sono un litigarello, ti ricordi? Non so lo so. Ora, i servizi poi lo sanno come sono fatti i giornali e quale grande quantità di sciocchezze si leggono. Però, contrariamente a quello che si pensa, perché la gente pensa che i servizi lavorino su grandi masse di intercettazioni, note confidenziali, foto satellitari. Sì, queste fonti ci sono, ma sono costano assai. Una notizia di questo genere costa una tombola, e quindi quelle sono le raccolte informative mirate. Io voglio proprio sapere, Umberto, che cosa, non voglio sapere cosa genera, voglio sapere Umberto domani sera che fa, e lì magari gli metto sotto controllo il telefono. Ma nella maggior parte dei casi l'85-90% del materiale informativo su cui lavorano i servizi non viene da queste, viene da fonti aperte, televisioni, radio, giornali, web, da questa roba qui. Siccome però sanno qual è la percentuale di cialtroneria che c'è, loro hanno uno screening, alcune delle regole sono quelle che vi dicevo, altre sono molto più raffinate naturalmente, per cercare di scremare, anche perché i servizi, a differenza di noi accademici, che non abbiamo il problema del tempo, no, l'unica scadenza che abbiamo è quella concorsuale. Per il resto non ce ne fotte niente, per cui se un libro lo scriviamo in 2 anni o in 5 anni, ne frega niente a nessuno. E no, i servizi non funzionano così. Il governo ti chiama, Obama ti chiama, vuol sapere come, che cosa può succedere in Siria se interveniamo, e tu il report me lo devi fare in 2 settimane, perché io fra 15 giorni devo decidere che cosa fare. Quindi tu devi agire in condizioni di ignoranza o di precarietà informativa, riducendo il rischio, quindi trattando le notizie, sapendo che le notizie che stai trattando in buona parte possono essere false. Allora le devi ordinare, ecco perché quella graduatoria A1 fino a F6, perché devi ordinare probabilisticamente gli scenari. C'è uno scenario che potrebbe essere vero perché è retto da 5 notizie F6, e però quante probabilità c'ha? Sì, lo tieni presente, ma insomma. Mentre invece c'è quell'altro scenario che è molto più probabile, magari l'accertamento informativo con l'intercettazione lo facciamo proprio su quello, cioè sapendo che stiamo andando a cercare quello. Per questo la tecnica dell'open source, che è descritta in manuali che si trovano in rete, cioè non c'è nessun particolare mistero, basta andare in rete, si trova sul sito NATO, la dottrina ufficiale per quanto riguarda, è una lettura abbastanza interessante, abbastanza divertente, che potete tranquillamente leggere per farvi un'idea. Quindi l'idea è questa, è una sorta di convergenza dei cialtroni tra i servizi e i giornalisti, in cui uno contrappesa l'altro tutto sommato, e alla fine la cosa un po' funziona più o meno. Lui vuol dire altro? Se dice il manuale di picchio.
Ecco un sacco di cose interessanti, devo alcune rafforzarle, altre no, non contestarle, però dire che è maledettamente difficile, perché per esempio questa è una cosa che, senza essere dei servizi segreti naturalmente, facciamo
tutti i giorni, quando tu fai semplicemente la rassegna stampa, una cosa molto banale, perché addirittura mi pagano per farlo, pensate un po'. Anche qui in questi casi conta molto la competenza, e quando parlo di competenza penso anche a contemporaneamente l'esperienza. Quello che diceva lui è fondamentale: qual è la fonte, cioè qual è il giornale e qual è il giornalista che lo scrive. Parliamo di politica interna, quella che annoia tutti voi, suppongo, e me per primo.
Ammorba.
Purtroppo però, come dire, delle sorti del governo, piuttosto che delle primarie, piuttosto che dei litigi nel PDL, devi pure parlare. Beh, insomma, lì ti sei fatto poco alla volta una certa idea su chi ti dà la notizia e chi ti monta la panna. Adesso vanno molto di moda i cosiddetti retroscenisti, invenzione di Augusto Minzolini nell'epoca recente, che aveva una funzione però. Augusto Minzolini, non sono aneddoti, o meglio, sono aneddoti che cercano di darvi delle indicazioni. Augusto Minzolini aveva inventato il minzolinismo, che funzionava più o meno in quantifico molto. Lui si trovava normalmente nei bagni al piano terra della Camera dei Deputati, che sono in un corridoio laterale, si incontrava con due o tre fonti che lui aveva, si faceva dare le notizie che quelle fonti erano interessate a rendere note, e lui le pubblicava. Normalmente cosa succedeva? Il giorno dopo la notizia veniva smentita. Ipotesi: deputato X del partito Y dice che il segretario del suo partito è un coglione. Parole testuali, così. Minzolini lo pubblicava, allora lavorava alla stampa, lo pubblicava. Normalmente a mezzanottina il segretario del partito diceva: che cazzo sta dicendo questo? È impazzito. Chiamava il deputato che aveva detto questa cosa, il quale, a seconda della situazione, o negava nel 99% dei casi, oppure confermava dicendo: no, guarda, però tu sei un coglione. Normalmente cosa seguiva? Seguiva lettera a Minzolini per dire del deputato Y che diceva, deputato X che diceva: smentisco clamorosamente quello che il vostro redattore Augusto Minzolini ha scritto. Minzolini normalmente scriveva: confermo tutto, punto. E la notizia finiva lì, perché se voi ci pensate tutto funzionava perfettamente. Il deputato doveva dare quel messaggio è arrivato al ricevente, il ricevente ha capito che quello era il messaggio, il tramite ha confermato e ci ha fatto una bella figura, anche se poi il giornale ha pubblicato oppure l'ha smentito. Perfetto, tutto rientrava. Questo è un meccanismo che poco alla volta, se voi prendete i famosi 3-4 quotidiani di cui parlavo, trovate quasi tutti i giorni. Ieri c'era Rosi Bindi, se non sbaglio, che smentiva. Giustamente il giornalista ha scritto: conferma tutto quello che ha detto, punto.
Perché questo c'era Churchill che aveva già detto che una smentita è una notizia è data due volte.
Appunto, perfetto, esattamente questo. Lo stesso vale per i retroscenisti. I retroscenisti molto spesso sono semplicemente dei giornalisti che, trovandosi in quell'ambiente, cioè Montecitorio, Senato, eccetera, eccetera, raccolgono qualche informazione, qualche input, qualche brandello, la rielaborano molto, molto spesso in pool, cioè ragionando tra di loro come stiamo facendo adesso, e poi lo scrivono. Allora, anche qui un consiglio che vi do è: se l'Unità, organo più o meno del Partito Democratico, e il Tempo, organo giornale della destra, diciamo così, sulla tal notizia hanno più o meno le stesse identiche cose, non fidatevi. Ma non fidatevi nel senso che mamma mia, chissà cosa è successo, il compromesso storico, no, semplicemente due giornalisti sono parlati tra di loro
al caffè,
hanno elaborato più o meno sulla base delle informazioni che avevano questa idea, l'hanno scritta. E questo è un modo per provare a verificare un po', come questa griglia di cui parlava Aldo prima, per verificare la attendibilità di queste fonti. Perché tutto questo però è leggermente più complicato? Io l'ho fatto un po' troppo semplice, perché mettiamolo in questo modo: ma io che so questo meccanismo, basta che cambi quattro virgole una frase e io non ho scritto la stessa cosa del mio collega di un giornale che la pensa diversamente da me. Ti ho dato l'impressione di essere molto diverso, in realtà è una notizia, non dico inventata, ma sostanzialmente sì, insomma, che ha poco di verosimile, è molto, molto costruita. Qui purtroppo conta molto effettivamente, lo ripeto, la fonte, cioè il giornalista, se sai che è uno che tira pacchi non ti fidi. Due, il linguaggio, al di là dell'italiano più o meno colto che si usa, ma se è una come dire, se è una notizia senza alcun particolare, senza alcun elemento di informazione,
se è un elemento ancora più sottile che è l'uso del condizionale, santo condizionale, il santo protettore dei giornalisti, certo, insieme a santo condizionale, certo, sono due. E la cosa funziona in questa maniera: si costruisce un titolo sufficientemente generico, la notizia inizia con sarebbe, potrebbe, poi man mano l'articolo va sfumando, nel senso che la cosa sarebbe, si potrebbe anche ipotizzare che, cioè, diventa dunque l'ipotesi più credibile, e si finisce all'indicativo, per cui è senz'altro così. Ecco, un articolo scritto così è un classico articolo di quelli che sta dicendo.
Sì, sì, no, l'ultima cosa che mi veniva in mente era per mettervi in allerta, diciamo così, anche questo c'entra poco con i servizi segreti, però è una cosa che io mi ricordo molto bene, che mi aveva colpito, perché ho cominciato a leggere su... vi parlo di almeno 4-5 anni fa, no, 2012, adesso qui no, di più, forse sì, 6-7 anni fa, ho cominciato a vedere su molti giornali, molto seri, appunto, diciamo così, molto quotati, la scoperta di una nuova sindrome, la sindrome dell'ufficio. Secondo me, se fate una ricerca su Google la trovate ancora. I sintomi erano... distrazione davanti al computer, sonnolenza, apatia, eccetera.
Allergia da lavoro.
Sì, e bravo, allergia da lavoro, eccetera, eccetera. Mi riconoscevo pienamente in questa sera, già cominciavo a stare male. Ma al di là delle battute, ha cominciato veramente a circolare su molti giornali questa cosa. Allora, la mia prima reazione è stata: ma guarda, che coglionata, non sanno come scrivere, sono esattamente come gli 8 milioni di ipnotizzati. Poi però mi sono accorto che è una cosa molto più delicata, e questo, per questo vi invito, l'ho citata come esempio, perché poco dopo è uscita la medicina contro questa sindrome. Era realisticamente un antidepressivo o giù di lì, magari in dosi blande, di una grossissima casa, credo la Pfizer, ma non sono sicuro di questo, che doveva mettere sul mercato questo farmaco, che era, guarda caso, indicato anche per questo. Non ho le prove, non mi sono neanche interessato a questo, ma io sono strasicuro che gli sono volate delle stecche micidiali ai giornali. Ma non al giornalista, ai giornali, cioè tu dal direttore, anzi addirittura dall'editore o dal capo del marketing, e dicevi: ok, benissimo, Pfizer ci mette 100.000 euro di pubblicità, però cerca di far scrivere questo articolo. Un articolo che era abbastanza simile, ripeto, agli 8 milioni di ipnotizzati. Purtroppo però andava a toccare un elemento di grandissima debolezza, perché adesso, al di là delle battute, ma noi ci riconosciamo in questi sintomi, e se noi siamo magari in un momento, come dire, no, della nostra vita, perché
sembra del tutto ragionevole,
in qualche modo ci riconosciamo, e se davvero esce il signore che ti porta la medicina che ti fa star bene, il Prozac del 2012, beh, insomma, quasi quasi ci provi. Questa è, fateci caso, c'è stata un'operazione molto simile con Ritalin, che era quel farmaco dato per i bambini, consigliato per i bambini e adolescenti, preadolescenti, particolarmente cinetici, ipercinetici. Sono usciti tantissimi.
La pavellata in testa.
E funzionava di più.
Perché chiaramente non ci sta marca, no? Di certa rivista, per cui
certo.
Non credo che sia mai stato scritta una frase del genere.
Ha creato una stessa editrice intera, perché le case editrici sono gruppi editoriali, i cosmetici sono multinazionali con mille marchi. Non è mai successo.
Beh, adesso non sono sicuro al 100%, ma credo che o l'ultimo o il penultimo numero di Altra Economia aveva provato a mettere assieme i conti veramente dell'industria della sicurezza, diciamo così, ma non da intendersi come armamenti in questo caso, ma banalmente dalle telecamere ai vari sistemi antifurto eccetera eccetera, legandoli alla, ovviamente, a tutte gli allarmi per la sicurezza di cui abbiamo
metal detector,
esatto, di cui
voce all'aeroporto,
di un'inutilità totale,
sì, esatto. Quindi è purtroppo, è che a volte non riesci a vederlo durante, lo vedi dopo, e questo, il tentativo è quello per noi di provare a vederlo mentre accade, quindi vedere troppi articoli sulla sicurezza. Non è solo perché la Lega si è svegliata e ha vinto le elezioni, forse c'è anche dell'altro. I farmaci piuttosto che i cosmetici, se escono tanti articoli di questo genere, non vuol dire che la notizia c'è perché la scrivono tutti. Questa è purtroppo un'altra malattia terribile del momento, in questo caso veramente purtroppo creata dal computer in quanto tale, e il meccanismo copia e incolla. Il problema è che in questo momento il copia e incolla è pazzesco, perché la velocità con cui tu puoi replicare la stessa identica notizia è tale per cui, siccome ti rimbalza alla fine, cioè ti torna indietro dall'altro capo del mondo, tu dici, beh, cacchio, 10 siti, 10 giornali lo dicono, la notizia è vera. Perché? Lo scrivono dall'Australia alla... E invece appunto è il meccanismo delle copie.
Copia e incolla è micidiale.
Racconto questo aneddoto microscopico, perché ero quest'estate in vacanza, ero con questo amico scozzese che da poco era ritornato ad essere vegetariano, no? Secondo me sono anch'io vegetariano, stavamo chiacchierando di questo, e lui aveva fatto in questa serata, aveva cominciato ad elencare una serie di dati, un chilo di carne sono 100 litri eccetera, tu così preciso. Il giorno dopo un altro amico apre Repubblica, cazzo, identico, cioè gli stessi dati. Chiude Repubblica e va da questo amico e dice, scusami, ma come hai fatto tu a sapere, cioè l'hai letto in anticipo? E lui ha detto, beh, veramente l'ho letto sul Guardian via BlackBerry, cioè Repubblica ha copiato con gli stessi identici dati il giorno dopo un articolo che è uscito sul Guardian, e che questo amico normalmente leggeva tutti i giorni. Ma è così, e non troverete su Repubblica scritto come scrive il Guardian è successo questo.
È
uno dei New York Times e Guardian sono tra i più, e Wall Street Journal sono tra i più copiati.
Ci mancherebbe.
Volevo chiedere se, come diceva Armando, i servizi segreti usano i media solo come fonte di informazioni, o invece anche come
antenna trasmittente, è ovvio,
o anche come arma.
Certo, tutto quello che sta succedendo in Siria, in cui non riesce a capire un accidenti di quanto è popolazione, di quanto è rivolta di civili e di quanti sono mercenari sauditi o turchi, e il ruolo che hanno per esempio i cosiddetti giornalisti della strada, che improvvisamente c'è questa epidemia di telefonini satellitari che sembra che in Siria ce ne sono tutti quanti dall'inizio. È questo. Per cui non è che
è ovvio che viene utilizzato, ma d'altronde la disinformazione di guerra non è una novità di ora.
Beh, è molto più veloce, appunto, cioè il tema della velocità secondo me è fondamentale. È molto più veloce far circolare notizie come ulteriore fasulle.
Certo. Ma hanno anche dei giornalisti che propagano, secondo
voi? Sì, ma questa è la cosa più rara, cioè contrariamente a quello che si pensa,
cioè,
non è quello il meccanismo principale. Il meccanismo principale è lo scambio informativo. È vai a cena, ti fai due chiacchiere, ma non è che ha fatto due Berlusconi sul caso di Gazprom? E tu mi rispondi, ma tu non sai invece Putin che cosa sta combinando con Schroeder? Poi ovviamente in questo qualche notizia è falsa, qualcuno è suggestiva, qualcuno è mezzo e mezzo, ma non mi stupirebbe.
Beh, diciamo che adesso non voglio arrivare a dire che